Allora, in diretta su Radio Fly, sulle nostre frequenze della nostra emittente, questa è una trasmissione un po' particolare, quella che parte adesso, perché parliamo del LOIDA, che è l'Orchestra Instabile di Arezzo. Ho qui con me Marco Chianucci, che di questa orchestra è il contrabbassista, ovviamente.
Sì,
che io sapevo essere il bassista dei Cabilia, però...
Esatto, ci eravamo visti qualche mese fa proprio qui, con altri due Loschi Figure, e invece adesso sono qua in una testa un po' più, uno dice seriosa, ma poi in realtà in orchestra ci si diverte
sì.
Molto, e in questa orchestra in particolar modo, perché è la cosa bella poi che c'è, molti di noi si conoscono da diversi anni, chi più chi meno, ma io parlo principalmente per gli altri, che sono quelli poi dove si lavora un po' più a stretto contatto e a volte si fanno programmi semplicemente di archi, e appunto ci conosciamo da diverso tempo, soprattutto alcune parti. E la cosa bella appunto di questa orchestra instabile di Arezzo, perché credo nell'idea di chi ha scelto il nome,
instabile, che non sei tu.
No, non sono io, ma sinceramente non mi dispiace, perché dà un po' il senso di quelli che sono i nostri tempi, di quelle che sono le difficoltà di
non la potevano chiamare
musica.
Orchestra precaria, quindi
precaria no, era brutto, ma sai, l'instabilità instabile. Poi da se uno la vive in una certa maniera dà anche un senso di dire ok, cerchiamo di lavorare su anche su più fronti, che
sì,
poi è quello che
esatto.
Facciamo, se si guarda anche solo i programmi che abbiamo fatto lo scorso anno, diciamo da quando è ufficialmente nata l'orchestra a settembre del 2017, abbiamo fatto programmi che vanno dal sinfonico lirico, però passando anche per i tanghi tradizionali argentini, passando da un po' di jazz quest'estate quando hanno suonato per la Casa delle Energie, l'Enel, al Parco Giotto, anzi Parco Pertini.
Parco Pertini.
Ormai è da secoli che così, ma per me rimane Parco Giotto. E... ad esempio il concerto che faremo appunto questo sabato, però di cui ci parlerà
l'ospite che avremo al telefono, che adesso sarà un attimo impegnato, è Simone Cristicchi, che sarà appunto ospite dell'orchestra per un evento particolare che si terrà a Foligno sabato sera con voi. C'è l'Orchestra Instabile di Arezzo, c'è il coro del Friuli di Venezia Giulia,
esatto.
Che ovviamente si parlerà del terremoto, e Simone Cristicchi sarà il cantante.
Esatto,
diciamo tutta questa,
e sicuramente lui spiegherà ancora meglio
certo.
in cosa si compone. Io sono più
no, invece da te volevo sapere come sei venuto a conoscenza dell'Orchestra Instabile di Arezzo e come ci sei entrato.
Allora, l'orchestra è un'associazione di associazioni. In pratica ci sono dentro 11 associazioni dell'Aretino che fanno musica, e è nata diciamo nell'idea, io ricordo già circa 3 anni fa ne parlavano diciamo soprattutto 2 persone all'interno dell'orchestra, ma non erano le uniche figure. Io parlo di Lorenzo Rossi e Paolo Baccari, ma perché sono quelli con cui ho più contatto anche io, e diciamo c'è stato questo intento poi di coinvolgere anche tante altre realtà aretine per cercare di smettere di guardare ognuno al proprio orticello, ma di cercare di fare un campo un pochino più grande. Noi si spera che col tempo questa cosa dia i suoi frutti, quindi ci sono associazioni di Arezzo, ma anche del Valdarno oppure del Casentino e così
comunque
via.
Comunque è bella questa voglia che c'è ad Arezzo di voler diciamo fare gruppo. Non succede solo nell'ambito di cui hai parlato tu, ma anche fra i musicisti, che forse è quello che conosci per l'altra vita, però
sì.
Rispetto magari a qualche anno fa, c'è proprio voglia di crescere. Sembra insieme, di tentare,
questa,
è vero.
Questa voglia, noi speriamo che la cosa possa avere un riscontro poi, perché... io credo che spesso si sente parlare di provincialismi se si chiamano le persone della propria città, ma è provincialismo solo se quelle persone non sono in grado di far valere la propria città. Io, peccando forse anche di falsa modestia, credo che l'orchestra abbia un bel suono, questa orchestra qua. Ce lo dicono i risultati, anche semplicemente il 1° gennaio ci sono state delle ovazioni quando abbiamo fatto il concerto al Petrarca.
Il concerto di Capodanno, insomma.
È il terzo concerto che facciamo. Appunto,
o si fa a Vienna o si fa ad Arezzo.
Ora, noi non esageriamo, lo fanno anche da qualche altra parte minori,
sì,
di Quala Fenice, ma
certo,
si parla di teatri minori, ovviamente. quindi no, è veramente bello il riscontro di pubblico che abbiamo ogni volta che ci muoviamo. La cosa bella è che ci muoveremo anche non solo ad Arezzo, anzi ad Arezzo purtroppo per il momento c'è poca roba, però abbiamo in serbo
date in giro
con nomi anche piuttosto interessanti. Gli articoli li avranno visti, spero sì. Anche altri. Si parla comunque di Mogol, si parla di un concerto dedicato a De André a marzo, si parla di collaborare con il quartetto Euforia, quindi un'altra realtà di istanza ad Arezzo che però sì. Si è smossa non solo ad Arezzo ma in tutto il mondo. E per me poi quello è un modo di fare musica che è favoloso, quindi io mi ci trovo proprio a mio agio, le conosco.
Grandi musicisti che poi danno spettacolo anche.
Esatto, in Italia è una cosa che veniva soprattutto prima vista un pochino peggio, adesso secondo me
dopo la banda Osiris è tutto cambiato.
Ma anche loro hanno purtroppo anche appunto, hanno faticato. Abbiamo anche qui Arezzo di stanza spesso Roberto Carlone che quindi sono tutte cose all'estero funzionano già da tanto tempo, ce ne sono molti, ora alcuni tra i più famosi i Gudesman e io che sono pianoforte e violino, sono qualcosa di fenomenale, consiglio a tutti di cercarli perlomeno su internet per guardare. Comunque ritornando all'orchestra, appunto stiamo lavorando, già avete sentito quello che dicevo, si passa dalla musica classica al jazz senza trascurare anche il cantautorato italiano e il teatro come avverrà poi appunto sabato. Noi speriamo di usare questa poliedricità che abbiamo, perché comunque all'interno dell'orchestra ci sono personaggi appunto che non solo suonano anche la classica ma suonano un po' di tutto, un po' come faccio
tu
io.
Un esempio, certo,
io sono un esempio,
certo.
Meglio di me ancora, per esempio abbiamo Roberto Bichi alle percussioni, alla batteria, insomma uno dei batterista piuttosto conosciuto non solo ad Arezzo, quindi per parlare solo di qualcuno.
Ma come si fa ad affrontare generi così diversi, insomma, dal come posso dire, dal doppio petto ai jeans?
Dipende molto dalla propria formazione personale, nel senso che quello che uno ha ascoltato e ha studiato poi nel periodo, e questo spesso per chi fa violino e strumenti considerati più classici a volte più difficile, perché è appunto più difficile uscire dai binari, ritorno a dire sempre in Italia, nel resto, cioè in molte parti del mondo si fa anche altro e non è male. Ad esempio suono anche regolarmente nell'orchestra di Grosseto, c'è stato diversi anni fa ormai purtroppo dei programmi molto americani perché c'era un direttore americano che veniva, io sentivo a volte alcuni colleghi che i primi tempi storcevano un po' al naso perché c'era da fare gli ottavi swingati, queste cose qui che uno non è abituato, poi però pian pianino si fa anche quello, l'importante, la cosa principale appunto è divertirsi, quando ci si diverte, perché è un lavoro ma purtroppo non sempre si riesce a camparne, certo. E quindi se si toglie il lato ludico della cosa possiamo anche smettere, e appunto una cosa molto forte di questa orchestra è che tra tutti, io ho detto principalmente parlo di archi ma anche con i fiati, poi c'è un discreto affiatamento
ecco,
non la volevo
questa
fare,
l'hai preparata?
No. L'ho studiata 10 giorni effettivamente e, no, però capito, questa è la cosa, il divertirsi, saper scherzare, però poi quando c'è da suonare, questa è la cosa più importante.
Ecco, ma sicuramente lo spirito che portate voi, che suonate anche in gruppi rock oppure insomma diciamo di altri generi musicali, ora il tuo è un caso più particolare, ma che rapporto c'è poi con chi invece magari è più accademico? L'hai accennato adesso dicendo insomma che bisogna lasciarsi andare e
esatto,
aprirsi, però
poi
voi che ambiente avete trovato?
In questa orchestra in realtà devo dire che per fortuna c'è molta grandezza anche nelle vedute e nell'accettare queste cose, perché quando sono state proposte nessuno ha storto il naso, anzi si trovano come dei diversivi a volte a quello che può essere suonare sempre le solite sinfonie, sempre le solite cose o brani, ma io qui sono un po' ignorante, poi a volte nel senso che ignoro, a volte nel senso che sono un po'
che non
bastardo, diciamolo proprio.
Ah, bastardo.
No, anche quello. Però sinceramente ci sono due cose, delle cose musicali che secondo che possono anche essere bellissime, ma dopo un pochino tracciano le scatole, proprio per essere delicati al meglio. Io sono onesto, qualcuno magari anche dell'orchestra mi picchierà perché dirò queste cose, però qua, e non è capitato con noi,
ma non è facile picchiarmi poi, dai.
No, ma io sono buono, poi ho il ginocchio malandato, è un po' facile su questo, però insomma, quando si è fatto programmi, che ne so, tutto Bach, ripeto, non è capitato con noi, da bello Bach, ma al sesto concerto brandeburghese o alla sesta cosa, io...
Vabbè, te ne assumi tutte le responsabilità di quello che dici,
io, Marco Chianucci, nato il 12-10-80 ad Arezzo, ammetto che un pochino mi annoio. Per essere delicato.
E quindi? bisogna variare, dici?
Sì, no, ma... noi abbiamo fatto tra l'altro un bellissimo concerto, credo sia stato a ottobre del 2017, il secondo, praticamente sulle basi dei film, sulle colonne sonore dei film, dato che la gente in questo momento ha una maggiore difficoltà ad accettare determinati programmi che appunto possono essere quelli più classici, perché non c'è più un'educazione e perché ha... Ammetto anche il linguaggio, che spesso è ancora moderno, perché Mozart a volte ha ancora dei modernismi enormi,
incredibili, sì.
Però,
ma anche Bach,
Beethoven, anche Bach, ora a parte tutto, no, ma ci sono. Però è più difficile capire questo linguaggio. Allora, se noi riusciamo a creare un pubblico facendogli sentire delle cose, e ogni tanto gli si fa anche un programma. Che poi è quello che stiamo facendo.
Un'educazione lenta.
Esatto. Comunque John Williams, che ha scritto un sacco di belle colonne sonore, che ha ascoltato Puccini, si sente. Cioè, il tema di Guerre Stellari è ripreso dal finale dell'intermezzo del Manon Lescaut. Parliamoci chiaro. E non è l'unica cosa che viene presa regolarmente. Non mi ricordo, suonavo qualcosa qualche tempo fa e disse, però si vede che questo qui... sempre o Williams o qualcun altro che ha scritto, non mi ricordo se era, forse anche Morricone, ma è giusto secondo me, perché quando si fa la citazione non è sbagliata.
Assolutamente, se, noi siamo in una, assolutamente.
Se si copia, si fa plagio, è brutto, no, perché se io cito ma ne sono consapevole e non ho vergogna nel dirlo, io volevo ricordare questa cosa, perché era bellissima, quella frase ta 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 ta, che è nel Manon Lescaut, è impressionante.
Va bene, io adesso ti faccio ascoltare invece una canzone di Simone Cristicchi, così lo vado anche a cercare perché l'avremo collegato al telefono.
Fermo qui al mio posto, canterò esempio, certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo, oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre. Ilala, 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 ilala.
Una vecchia canzone di Simone Cristicchi che possiamo definire davvero una perfetta canzone pop. Noi Simone Cristicchi lo abbiamo al telefono, lo salutiamo, grazie e benvenuto su Radio Fly, ciao.
Grazie, è un grande piacere, ciao.
Allora, tu sarai il prossimo 12 gennaio a Foligno in questo spettacolo che è stato ideato da te insieme a Simona Orlando, che si chiama Orcolat 76. Ci vuoi raccontare cos'è Orcolat 76?
Sì, allora, 2 anni fa ricorreva il quarantennale del terremoto in Friuli, Venezia Giulia, in Friuli, e questo lavoro è stato fatto di concerto, insomma, con le amministrazioni locali di Gemona, il comune di Gemona, la provincia di Udine, proprio per voler in qualche modo creare una sorta di celebrazione di quello che è stato un grande dolore per quella terra, ma nello stesso tempo anche il simbolo di una resurrezione, di una rinascita molto lunga, faticosa, come ovviamente dopo ogni terremoto.
Sì.
È un racconto fatto da un romano, perché io sono di Roma, su una terra pressoché sconosciuta ancora oggi, molto lontana, una terra di confine che è il Friuli, appunto, e questo popolo friulano, un popolo malinconico, testardo e orgoglioso e molto legato alle sue radici. Ovviamente è un grande piacere poterlo portare a Foligno ed è la prima volta che lo portiamo fuori dai confini del Friuli, e queste due terre, l'Umbria e il Friuli, che sono legate da, possiamo dire, dal medesimo destino, quello di essere stati colpiti dal terremoto.
Sì, infatti due terre che insomma purtroppo hanno affrontato e stanno affrontando la stessa cosa, no? Non il Friuli ma in Umbria purtroppo ancora insomma la situazione in molte parti del territorio è ancora drammatica. Ma secondo te perché eventi come questo alla fine portano fuori quella solidarietà che normalmente invece sembra essere un po' soffocata, nascosta, sommersa,
sì.
Non so cosa dire.
Sì, io me lo chiedo anche nello spettacolo e ce lo siamo chiesto tutti in realtà. L'umanità dà il meglio di sé soltanto quando viene attraversata da una tragedia. Sicuramente il terremoto è un amplificatore di tutti i sentimenti, della rabbia, del dolore, ma anche della solidarietà, appunto, dei buoni sentimenti. Non dovremo mai dimenticarci che oltre a ricostruire i muri dovremmo costruire anche noi stessi insieme ai muri. Alla ricostruzione fisica va parallelamente messa alla ricostruzione psicologica, alla ricostruzione di noi come comunità, perché siamo una immensa comunità, la comunità umana, e l'umanità esce tra le macerie molto spesso e rimaniamo stupiti e commossi da quanta umanità esce poi in questi momenti di dolore.
Senti, invece a questo punto una domanda sull'incontro con l'Orchestra Instabile di Arezzo. Come è andata? Ci puoi raccontare la tua versione? Abbiamo sentito quella della Oida, ora sentiamo la tua.
Sì, beh, io per la parte orchestrale mi sono affidato a un grandissimo compositore e maestro d'orchestra che è Walter Sivilotti, e dunque per questa prima, diciamo, puntata fuori dal Friuli, credo che la sua sapienza, insomma, si sia poi accordata con quella dell'Orchestra Instabile di Arezzo. È la prima volta che io mi trovo a cantare e a recitare con loro, quindi sarà anche per me una sorta di primo esperimento, che spero magari che possa avere altre repliche.
Ok, va bene, noi ti ringraziamo, allora diamo appuntamento a Foligno sabato sera, sabato 12 gennaio e buon lavoro, so che sei impegnatissimo, quindi ti lasciamo andare, grazie.
Sì, sono proprio tra un mese comincia Sanremo, io parteciperò a quest'anno in gara tra i big, però continua parallelamente a questo impegno sanremese anche il tour teatrale che vedrà poi Orcolat a Foligno sabato 12 con ingresso libero, lo ricordo, perché non si paga il biglietto,
certo.
All'auditorium.
Allora complimenti, perché so che insomma il mese prima di Sanremo è per un artista molto impegnativo, se riesce a fare tutte e due le cose davvero davvero complimenti, in bocca al lupo per il festival.
Grazie,
a questo punto.
Grazie, mi raccomando, fate il tifo anche voi da lì.
Va bene.
A presto.
Grazie, grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
Allora, Marco.
Bene, lui ha giustamente fatto la sua presentazione riguardo a Maestro Sivilotti, anche io lo ringrazio non in quanto Marco Giannucci in questo caso, ma in quanto rappresentante di OIDA, perché è il maestro che collaborerà con noi anche a febbraio,
sì,
quando ci sarà appunto lo spettacolo
quindi
con Mogol.
Lui è stato il tramite fra l'orchestra e Simone Cristicchi,
che gentilmente appunto quando gli hanno detto, mi immagino io ovviamente, gli hanno chiesto di trovare un'orchestra per questo spettacolo a Foligno, perché era tutto stato fatto, come ha detto appunto anche Cristicchi, solo in Friuli, con il coro del Friuli che sarà presente anche sabato, avranno trovato giustamente degli strumentisti di lì. In questo caso gli hanno chiesto probabilmente di trovare un organico, lui era in contatto con noi per suonare appunto a febbraio e ci ha proposto questa cosa, è stato estremamente gentile, so da chi ci ha già collaborato e chi ci ha parlato anche per conto di OIDA, appunto, che è stata una persona estremamente alla mano e su tutto anche.
È interessato ovviamente al progetto.
A noi
ma voi
piace.
Nel frattempo state provando oppure?
No, perché
domani,
come tutte le orchestre
classiche,
le orchestre
avete
classiche
la partitura,
funzionano così, ci vengono date delle parti e a seconda poi delle produzioni, tanto siamo sempre lì, dei soldi che ci sono, si può fare un giorno di prova prima, due giorni di prova ormai quasi mai si fanno, e più facilmente il giorno stesso si prova, tant'è che ora siamo un po' spaesati se ci danno troppi giorni di prove.
Ecco, perché, che fai dopo?
No, ma io lo dico, è una cosa brutta da un certo punto di vista, perché ci toglie la possibilità di lavorare bene i pezzi. Un'orchestra stabile che può lavorare un pezzo dal lunedì al mercoledì al giovedì, quattro giorni, può permettersi certe cose. Noi invece dobbiamo sempre concentrare, tant'è che se uno ci dà due giorni di prova, spesso si arriva a metà del secondo giorno che siamo un po' scazzati. Perché?
Perché è troppo tempo?
Perché purtroppo siamo abituati.
E nella zona di Foligno si mangia bene, se vuoi puoi andare.
No, ma quello. No, ma non parlo ora di questo caso specifico. È proprio una situazione generale.
Che succede?
Non solo di OIDA, ma è proprio una situazione. Siamo ormai abituati a lavorare con ritmi talmente serrati che. E soprattutto in due giorni non c'è il tempo di lavorare e assimilare tutto quello che dovrebbe essere. Di conseguenza diventa un ripetere, ma quindi diventa un po' pleonastico,
capito.
Ripetere tante volte. Poi si fa tutto al solito.
Certo, no, capisco, abituati a dei tempi. E invece quello che dovrebbe essere poi un tempo naturale diventa un qualcosa di strano. Comunque grazie anche per averci così fatto entrare dentro questi meccanismi che la gente non conosce.
Tanta gente poi ogni tanto mi chiede, no, ma come fate voi? Quante prove fate?
Esatto.
Bene
esatto.
O male, l'orchestra classica sinfonica, diciamo, ha questo modo di fare, dove ci sono le parti. Uno di solito le prende un po' prima, se le studia a casa, quando c'è possibilità, a parte che siano repertori estremamente ripetuti. Io faccio per me, se mi capita la settima di Beethoven, l'ho suonata talmente tante volte che non è che la so a memoria, però me la riprendo due secondi. Però appunto ti permette questa cosa qui, siamo ormai abbastanza scafati. È chiaro, se poi si va a toccare programmi estremamente complessi non si possono fare, o è molto più difficile farli. Ad esempio un Histoire du Soldat diventa già più difficile farla, perché vanno studiate molto bene le parti.
Okay.
Quindi.
Ho capito, va bene. Quindi appuntamento all'Auditorium San Domenico di Foligno, sabato 12 gennaio, con lo spettacolo Orcolat 76, lo spettacolo di Simone Cristicchi e Simona Orlando, che sarà suonato invece da OIDA, dall'Orchestra Instabile di Arezzo, quindi nostro orgoglio della città, e cantato dal coro del Friuli
Venezia
Giulia.
Mi raccomando, seguite quello che facciamo con l'orchestra
e poi esatto, stavo per dire questo.
www.oidaarezzo.it o sulla pagina Facebook OIDA trattino orchestra instabile di Arezzo, e troverete un sacco di cose interessanti.
Va bene, allora buon lavoro.
Grazie.
E buon divertimento, visto quello che dicevamo prima.
Buona musica e buon divertimento.
Ciao, grazie.
Grazie.